La questione che ha rilevato negli ultimi giorni è la questione relativa alle dichiarazioni del presidente francese Macron e del ministro degli esteri francese relativamente al fatto che, pur volendo cooperare con la Corte Penale Internazionale, vorrebbero dar conto, tenere conto e quindi applicare quelle che sono le immunità personali delle quali gode Benjamin Netanyahu in quanto capo di governo dello Stato di Israele, così come sono riservate in linea di principio, secondo le consuetudini internazionali, anche ai capi di Stato o ai ministri degli esteri. Questa posizione del governo francese, che si è fatto mediatore di quello che è il conflitto fra il Libano e il conflitto armato fra il Libano e lo Stato di Israele per una tregua sostanzialmente, se non per arrivare ad un cessate il fuoco, obiettivo altamente improbabile nello stretto periodo, è quello che sostanzialmente esiste da alcuni giorni una sentenza della Corte Penale Internazionale che ha confermato il mandato di arresto emesso dal procuratore generale Khan nei confronti di Benjamin Netanyahu per la commissione di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra. Quindi ci si è chiesti: com'è possibile che davanti ad un provvedimento della Corte di conferma, dopo l'attività del procuratore, il presidente francese abbia in un certo senso dimostrato di potersi svincolare dall'esecuzione dello stesso, pur avendo sottoscritto, pur avendo aderito allo Statuto di Roma, con il quale, così come altri stati, chiaramente, come l'Italia e come altri paesi occidentali e non, e com'è possibile che il presidente francese, pur facendo parte della Corte Penale Internazionale e quindi nonostante abbia aderito più che altro allo Statuto del 1998, si esprima in tal modo? Perché ha stupito? Perché c'è una norma nell'articolo 27 dello Statuto di Roma del 1998 che ha istituito la Corte Penale Internazionale che stabilisce che le immunità non comportano quella che è la mancata applicazione dei provvedimenti della Corte Penale Internazionale. Quindi, in questo caso, le immunità personali di cui parla Macron e il ministro degli esteri francese sarebbe smentita palesemente dall'articolo 27. La questione in realtà rileva perché sussiste un altro articolo nello Statuto di Roma del 1998, che è l'articolo 98, nel quale viene stabilito che la Corte non può chiedere di assisterla o non può chiedergli di consegnargli sostanzialmente una persona, un capo di Stato, un capo di governo o altro soggetto ad esso equiparabile che gode di immunità personale e quindi in questo caso la Francia rimarcherebbe dall'articolo dicendo che la Corte non può, sulla base dell'articolo 98, chiedergli di consegnargli Benjamin Netanyahu in quanto titolare di quelle che sono le immunità personali riservate ai capi di Stato e di governo. Facciamo sostanzialmente una piccola digressione perché le immunità sono sia immunità funzionali che immunità personali. Le immunità personali si hanno nel momento nel quale si è una carica come capo di Stato, come capo di governo, come ministro degli esteri, conformemente o in modo più che altro analogicamente riferibile ai diplomatici. Ma questo tipo di immunità sono immunità che cessano con il mandato e che però non possono essere normalmente violate in linea di principio. L'altra immunità invece sarebbero le immunità di tipo funzionale. Nel caso di Netanyahu, le immunità funzionali e personali coincidono, cioè l'immunità personale assorbe l'immunità funzionale. L'immunità funzionale qual è? È l'immunità cosiddetta ratione materia, ovvero sia l'immunità di cui gode un organo dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni in un periodo storico determinato, in un lasso di tempo determinato, ma che anche dopo la cessazione di tale mandato continuano ad essere. Tale immunità continua ad essere operante, mentre le immunità personali, cioè quelle di cui abbiamo detto prima, riservate ai capi di Stato specificatamente di cui parla Macron, finiscono con il mandato. In questo caso, però, l'immunità personale assorbe anche l'immunità funzionale, perché in questo momento chiaramente c'è sì un capo di governo, ma gli atti che ha compiuto sono nell'esercizio delle funzioni pubbliche, ma l'immunità personale, attenzione, è più ampia perché copre anche gli atti privati che Netanyahu andrebbe a svolgere al di là quindi dall'esercizio delle sue funzioni. Molto importante richiamare questa distinzione perché si stabilisce che se anche è vero che l'immunità funzionale diversamente che dall'immunità personale continua ad operare anche dopo la fine di un determinato mandato degli organi dello Stato, è pur vero che essa, immunità funzionale, cessa nel caso in cui ci siano dei crimini internazionali, altrimenti giammai ci sarebbe potuto essere il processo di Norimberga, non si sarebbero potuti creare i tribunali ad hoc del Ruanda, né tantomeno quelli dell'ex Jugoslavia. Ma in questo caso, ricordiamo, essendo Netanyahu il capo del governo, l'immunità personale assorbe anche quella funzionale e comunque ha una fattispecie in più, cioè quella non di coprire non solo gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni di governo, ma anche i suoi atti personali e che cesserebbe questa personale alla fine del proprio mandato. Ora, sulla base quindi di questi due articoli non si è trovata una posizione univoca da giorni dei maggiori professori universitari di diritto internazionale, dei maggiori esperti di diritto internazionale, una posizione univoca o una interpretazione univoca dei due articoli e che lasci propendere per un consenso rispetto a quanto dichiarato dalla Francia o un dissenso rispetto a quanto dichiarato dalla Francia, appunto, dal ministro degli esteri. Quindi la questione è tutt'altro che di facile risoluzione, perché apparentemente le due norme andrebbero in contrasto l'una con le altre. A dirimere tutta questa questione, in un certo senso c'è un intervento della Corte Penale, perché in questo momento rileva questa questione, ma non è la prima volta che sussiste, emerge questa problematica. Perché? Perché sostanzialmente la Corte Penale Internazionale, così come la Corte Internazionale di Giustizia, non è dotata di un proprio corpo di forze di polizia che provvedano all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da esse emanate. Per cui si rimettono alla volontarietà degli stati che, secondo l'articolo 86, devono necessariamente, stati parte dello statuto, devono necessariamente cooperare con la Corte di giustizia, si rimettono appunto alla cooperazione degli stati per l'eseguibilità del mandato d'arresto e appunto più in generale delle sentenze. Ora, nonostante Macron abbia detto di voler cooperare in tal senso con la Corte Penale Internazionale, ha poi stabilito un principio esattamente contrario alla cooperazione, cioè quello di non dar seguito al provvedimento della Corte. E come dicevamo, questa non è la prima volta che accade, perché c'è stata la sentenza contro il presidente Omar al-Bashir per i gravissimi commessi in Darfur e nonostante questo, comunque il mandato di arresto, più che altro, di Omar al-Bashir per crimini commessi in Darfur, crimini internazionali ovviamente, ma non per questo Omar al-Bashir sia è stato arrestato durante il suo mandato anche quando ha fatto visita a paesi che avevano sottoscritto lo statuto di Roma. Quindi già in passato è avvenuto questo tipo di inefficacia del provvedimento giurisdizionale della Corte Penale anche da parte di uno Stato che ha sottoscritto lo statuto. Inoltre, ancora più recentemente, è avvenuto di nuovo questa mancata ottemperanza di un provvedimento della Corte nel caso della Moldavia nei confronti, nel caso della Mongolia nei confronti di Vladimir Putin. Vladimir Putin, sappiamo, si è recato in tantissimi paesi che però non hanno aderito allo Statuto di Roma, quindi la questione non rileva, ma mentre invece si è recato in Mongolia, e la Mongolia però invece ha aderito allo Statuto di Roma. Quindi quando è arrivato in visita Vladimir Putin qualche mese fa avrebbero dovuto procedere all'arresto immediato, ma così non è stato, anzi è stato accolto anche in pompa magna. Quindi che cosa è successo? Che la Corte Penale Internazionale, che può essere anche questo un tipo di interpretazione che si vuole riconoscere, ma è un'interpretazione che un suo organo fa dello statuto che la costituisce, e la Corte Penale Internazionale ha detto che ha dichiarato ufficialmente davanti all'Assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma che la Mongolia ha ufficialmente violato lo Statuto di Roma, non procedendo all'arresto di Putin, in quanto, nonostante ci fosse l'esistenza di un mandato di arresto per, crimini internazionali commessi da questi stesso. A questo punto, la Corte Penale Internazionale ha ribadito nel corso di tale assemblea alcuni elementi fondamentali, cioè che l'immunità personale, di nuovo compresa quella dei capi di Stato e di Governo, non è apponibile dinanzi alla Corte Penale Internazionale, che sarebbe l'articolo 27. Gli Stati parti hanno il dovere di arrestare e consegnare gli individui soggetti ai mandati della Corte Penale Internazionale, quindi vedi l'articolo 98 al comma 1 e al comma 2, e la Corte Penale Internazionale vede una necessità di cooperazione anche degli Stati in base all'articolo 86 dello Statuto. Questa è quindi la questione più rilevante, che al di là del fatto che appunto c'è una questione giuridica non di facile risoluzione, perché non c'è, dopo giorni e giorni di dibattito, una posizione univoca dei più grandi esperti di diritto internazionale a livello universale, al di là appunto di questa problematica giuridica non universalmente, non univocamente riconosciuta, c'è la questione politica che alla fine prevale, cioè se giuridicamente non succede nulla se io violo una sentenza, un provvedimento della Corte Penale Internazionale, un mandato di arresto, se non mi accade nulla a livello di sanzione, o se non si può dare esecuzione se non con la mia cooperazione di Stato parte, la questione è continua a essere del tutto politica e non più giuridica, per cui se uno Stato gode di determinati interessi con quel paese che, pur non essendo parte della Corte Penale Internazionale, è stato oggetto di condanna da parte di questa, se ci sono interessi politici con uno Stato invece che ha sottoscritto lo statuto, sembrerebbe che prevalgono gli interessi politici al di là di qualsiasi interpretazione di tipo giuridico.